Perché è importante andare dallo psicologo?
Salve a tutti, lasagnini e lasagnine, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo podcast. Ovviamente ci troviamo, per chi non lo sapesse, ma ci troviamo in un nuovo appuntamento dei perché. Dei perché. Che cosa andremo a affrontare oggi? Perché, Dino, sei qua? Chi
perché
sei?
Perché siamo qui oggi?
Perché?
Salve a tutti, sono Dino Pistone e oggi ci chiediamo alcune domande sul perché. Soprattutto perché a cosa serve lo psicologo, questo sconosciuto, giusto?
Perché bisogna andare dallo psicologo?
Perché buttare in mezzo questa gente in mezzo ai fatti nostri?
Perché? Appunto, perché? E perché sarai proprio tu a parlarne?
E questo perché l'hai scelto tu.
Quindi, perché?
Quindi perché l'ho scelto? Il perché devo chiederlo a te.
Perché Dino è uno psicologo specializzato nella fascia infantile, giusto?
Giustamente, sì,
giusto,
sì.
Giusto.
Psicologo, fra poco mi rilaureo. Fra 2 mesi, fra l'altro, e sono terapista ABA. E praticamente lavoro soprattutto con la fascia infantile, dai 3 ai 6 anni soprattutto, ma anche un po' più grandicelli, che hanno diverse disabilità, soprattutto la sindrome dello spettro autistico.
Sì, sì.
Come si dice? Quando la bocca comincia a impastarsi da sola per nessun motivo, perché?
Non lo so, perché sei
emozionato.
Lo dovrei
dire io perché, no? Giusto,
perché,
giusto.
Perché? Perché sei emozionato, anche perché dai. Oggi non siamo solo io e Dino, ma c'è anche un'altra ospite molto speciale.
Ciao Andrea.
Ciao.
Come potete intuire dal ciao, Andrea...
non è stata costretta.
Non è stata assolutamente costretta a venire qui.
No.
È una bimba di 9 anni.
Ah, no.
9 fra poco, fra pochi giorni,
sì.
Assolutamente nelle sue facoltà ha deciso di suo,
sì.
Vedi, questo sì è molto deciso, per avere anche un punto di vista da parte, visto che oggi parliamo un po' di psicologia anche diciamo tra virgolette applicata ai bambini,
sì.
Ho pensato di portare un esemplare della razza,
che sarei io,
esattamente,
vabbè, esemplare,
ne so che razza non ti piace, però non fa
vabbè.
Niente.
Vabbè.
Ce lo facciamo andare bene,
facciamo
mi raccomando,
bene.
È un esempio, anche perché in questo caso stiamo parlando di psicologia, quindi cioè nel senso, poi sarebbe tutto un controsenso, senso, troppe parole che finiscono
troppo
per
senso.
Però questa volta, scusate il gioco di parole, ci vuole senso, perché appunto...
Per
Dino,
capire, per no?
Perché un bambino ha bisogno di anche uno sguardo preventivo da parte di uno psicologo?
La domanda in questione, dal mio punto di vista, è perché no? Cioè il punto è perché no? No? Magari un bambino fa tutta una determinata serie di visite che servono per vedere se il bambino si sviluppa in modo equilibrato, se cresce bene, no? se gli organi si sviluppano bene. In fondo anche la mente è un nostro organo, no? Non si vede, però cioè non c'è niente di... che potrebbe essere negativo nel fare una cosa del genere. Mettiamo un esempio. Mettiamo che io porto mio figlio di 3 anni a fare una visita neuropsichiatrica o dal neuropsichiatra infantile. La paura, di solito c'è una forte resistenza a fare questo, ovviamente perché? Perché c'è una paura di fondo che ci possa essere qualche problema.
Da parte dei genitori, ovviamente.
Ovviamente sì, perché il bambino a 3 anni non penso che possa avere, diciamo,
queste paure. Lo sottintendiamo.
Ok, ma chiunque, anche io, cioè... E posso capire questo tipo di sentimento. Io penso che se fosse, diciamo, obbligatorio, una cosa del genere,
okay.
Come tu obbligatoriamente porti tuo figlio dal pediatra per vedere se sta crescendo bene, eccetera, eccetera. Una visita del genere, se fosse obbligatoria, toglierebbe un po' di impicci, tra virgolette, perché chi ha delle resistenze perché ha paura di vedere delle cose, non si solleverebbe dalla responsabilità della scelta, di dire ok, devo essere io, no? Che devo decidere di prendere, di fare, perché lo devi fare per forza, tra virgolette, no? E chi magari non ha visto delle cose in un bambino che pensava che ci potessero essere, che non pensava ci potessero essere, può scoprire delle cose nuove che possono aiutarlo, stesso il bambino a svilupparsi in modo più armonioso, magari il bambino ha un piccolo difetto di linguaggio, però nessuno ci fa mai caso, crescendo il bambino in prima elementare viene a avere delle difficoltà a seguire la classe, quindi quel piccolo difetto di linguaggio si trasforma in un problema
ovviamente
relazionale,
con il crescere nell'età,
sociale,
sì.
Esattamente, perché tu poi magari in seconda e terza elementare sei rimasto indietro perché non riuscivi a parlare bene, a esprimerti bene o a scrivere bene, per fare piccoli esempi,
sì.
No? Questo qua, quel piccolo problemino magari a livello, in quel caso cognitivo, a livello proprio di grafia o di lettura, poi diventa un problema sociale, diventa un problema relazionale, diventa un problema relazionale. Penso che già si possa capire poi quanto può diventare, tra virgolette, grave una piccola cosa non osservata da prima. Senza contare che ci sono pure dei disturbi più gravi che, se diagnosticati prima, può essere molto meglio lo sviluppo, perché un bambino, per esempio, che ha il super spettro autistico, ma una famiglia magari se ne accorge a 5-6 anni, perché magari il bambino parla, il bambino, no? Perché poi c'è anche questa falsa credenza, no? Che l'autismo, per cui il bambino non parla, allora è autistico. In realtà no, lo spettro è molto largo, e ovviamente cominciare a lavorare con un bambino a 3 anni è una cosa, cominciare a lavorare con un bambino a 6 anni è tutta un'altra cosa. Perché tante cose vengono prese tardi, tante difficoltà sono molto più grandi rispetto a un bambino di quell'età, ecco. Quindi perché portare un bambino dallo psicologo, tra virgolette? Ripeto, perché no?
Ricordiamo che non avere, diciamo, un buon sviluppo cognitivo implica anche non riuscire a relazionarsi con gli altri, anche, correggimi se sbaglio, avere eventualmente anche dei problemi di salute, cioè non essere, non stare bene anche...
Non è proprio una correlazione diretta, però immaginiamo, come abbiamo detto prima, un bambino magari ha un difetto di pronuncia, non riesce a parlare bene, però al posto di lavorare da un logopedista non lo fa, semplicemente, perché appunto non è mai stata una visita specialistica, perché non c'è l'obbligatorietà di una cosa del genere, ma non c'è... C'è anche una difficoltà a volte a reperire i vari specialisti per quello che per cui uno ha bisogno. Il bambino poi crescendo magari viene preso in giro dai compagni, oppure magari non riesce a mantenere lo stesso livello dei compagni, per l'esposizione orale, per esempio. Questo qua lo porta a avere dei comportamenti poi a un certo punto che possono essere pure aggressivi, possono essere... essendo frustrato è più facile per lui cadere in comportamenti sbagliati, tra virgolette.
Sì.
Ok? Poi, per quanto riguarda proprio problemi di salute direttamente, là magari c'è una correlazione un po' più larga, perché poi in che senso? Magari i comportamenti sbagliati portano all'isolamento, il quale isolamento poi porta, capito, a una depressione, ma questo qua è già una conseguenza molto più larga, diciamo, la prendiamo un po' molto alla larga. Il fatto di avere dei problemi relazionali in relazione alle difficoltà scolastiche è già più una correlazione diretta, diciamo, è più classica. Che si vede già. Poi se puoi darci qualche esempio, Andrea, per esempio, che ti viene in mente qualcosa? C'è qualche tuo compagno che non va bene? No, non possiamo di nome, qua siamo in radio. C'è qualche tuo compagno che non va bene a scuola e che allo stesso tempo è pure antipatico con gli altri amichetti?
No, senza nome. In classe mia no.
Sei tranquillo in classe tua?
Sì.
Questa qua è una bambina tipica, cioè una bambina così, dove la metti? Là sta, non fai guai, non fai le cose.
Sì, sì.
Dobbiamo dargli qualche...
Io non ero così.
Non eri così tu? Com'era Elena bambina? Com'era Elena bambina?
A parte che non
c'aveva bisogno dello psicologo, Elena bambina.
Per i complessi di inferiorità che mi facevano nascere le mie maestre alle elementari e anche all'inizio delle medie, sì.
Vabbè, non diamo colpe così direttamente.
No, vabbè, tanto
tante conseguenze, tanti fattori.
Alcune, ovviamente saluto tutti, però diciamo non mi si è sviluppato quello stadio di Erickson che chiamavo industriosità.
Oh,
quindi...
ha studiato la ragazza. La ragazza ha studiato,
sì, ho
attenzione.
Studiato.
Quello è uno stadio molto importante. Quindi dici che non è. Proprio non mi sembra, scusa, vedi, ma sei qua, sei alla radio.
Ma perché alcuni sì. Altri no, invece.
Quindi sono delle cose in cui ti senti sicura, delle altre in cui ti senti un po' insicura.
Sì, sì. Poi io credo che appunto le maestre, i professori facciano anche tanto
certo.
In questo sviluppo. E per come io mi trovo personalmente in questo punto della mia vita, io vorrei tanto poter parlare con uno specialista, ma non perché magari io ho un determinato... non so, disagio, un determinato disturbo, ma proprio perché ho bisogno di confrontarmi con una figura del genere.
C'è una cosa spinta più dalla curiosità, dalla voglia di sapere determinate cose, oppure dalla necessità di sapere, dici tu?
Dalla necessità di sapere il perché io magari mi comporto
in un determinato modo,
sì.
Allora, se siamo appena passati da parlare dell'infanzia, parlare di Elena, allora perché Elena si comporta... come ti comporti, Elena? Facci sentire a questo punto qual è il comportamento che vuoi dire al tuo pubblico.
No, diciamo, pubblico, comunque credo che un po' per tutti, cioè gli adolescenti, c'è mm-hmm. questo senso di inferiorità perenne, non sentirsi abbastanza già okay. per partire dal contesto scolastico.
Guarda, possiamo dire che ci sono diversi sentimenti. Mo, se tu hai studiato bene i tuoi appunti, sai che ci sono diversi sentimenti che magari un adolescente o un ragazzo, ma anche un adulto, può avere. Per cui sarebbe opportuno riuscire a capire meglio determinate cose di se stessi, perché spesso stiamo male per determinate cose, diamo molto più peso a delle piccole cose che sembrano piccole poi se ci pensiamo razionalmente. Quindi molte cose razionalmente, quando una cosa razionalmente la riusciamo a spiegare, dice ok, è così, è semplice, però a livello emotivo comunque ti colpisce, ti fa sta male, nonostante razionalmente dici vabbè, è un problema passato, oppure non ci dovrei pensare, però non ce la fai comunque. Ecco, in quei casi che poi è la normalità, non è il caso, è la normalità, per riuscire magari ad esplorare maggiormente il perché di determinate emozioni sarebbe opportuno riuscire a conoscersi meglio, per conoscere proprio, perché non dobbiamo dare mai per scontato che noi sappiamo le nostre ragioni, noi sappiamo le ragioni delle nostre emozioni, in realtà sono da scoprire. Se non l'hai scoperto facendo un percorso, una determinata cosa, oppure dopo tempo delle esperienze, probabilmente quello che sai non è proprio giusto, cioè nel senso che magari le verità un po' più profonde vengono sempre da delle esperienze che sono state in genere un po' dolorose, ok? Quando ti capisci un po'. Però per la maggior parte noi i nostri sentimenti non li conosciamo, cioè non sappiamo le loro origini, ci capita di sentirci un determinato cosa, ci capita che ci piace una determinata cosa, ogni cosa che ci piace, ogni cosa che sentiamo c'ha un perché. Se dici che la maggior parte delle cose non lo sappiamo, poi dici perché andare dallo psicologo? Leghiamoci a questo, perché c'è una differenza molto sottile fra quello che pensi e quello che dici. Che vuol dire? Che se io penso una cosa di me, provo a fare un ragionamento per capire me stesso, perché allora mi piace a me, mi piace quella cosa, perché quella cosa mi fa stare male, penso e mi fa rifletto. Quel riflettere è completamente diverso se io parlo con un'altra persona di quella cosa rispetto al pensarci. È completamente, già te ne accorgi da un amico. Se tu parli, se tu c'hai un pensiero per una cosa che ti fa sta male, però ne parli con un'altra persona, è proprio diverso. Nonostante tu il tuo ragionamento già era arrivato a dare un punto. La differenza ancora più grande è con chi poi è un professionista, no, del settore, tra virgolette, è che quella persona dovrebbe avere le tecniche per riuscire a far uscire fuori quella parte di te e a farti vedere te stesso, farti vedere perché delle cose ti fanno sta male, perché ti fanno sta bene.
Quindi come avere una... Uno specchio. Io me lo immagino, tipo sdoppiarsi e far parlare...
Prendiamo ad esempio Freud, sempre se hai studiato i tuoi appunti bene,
diceva
che bisognava svuotarsi, tra virgolette, per far parlare l'altro, bisogna mettere fuori se stesso e lasciare andare le associazioni libere del paziente, tra virgolette. Questo l'ho detto proprio in lunghissime linee, però insomma per dire cosa, che da una parte c'è così, però dall'altra parte c'è a un certo punto lo psicologo entrerà comunque in un qualche modo in una dinamica con l'altro. Quindi... Se da una parte bisogna fare uno sforzo, per lo psicoterapeuta bisogna fare un grande sforzo di mantenersi neutro, dall'altra parte lo psicoterapeuta deve sapere, deve essere consapevole che non può esserlo. Quindi che significa? Che significa che quando poi quelle dinamiche emotive, quando poi la persona che è di fronte a te suscita in me, psicoterapeuta ipotetico, delle dinamiche emotive, io devo essere pronto a coglierle. Non posso negarle con la frase di dire no, io devo essere neutro, non posso provare niente. No, io devo capire cosa quella persona mi fa provare, devo riuscire a metterlo fuori in modo da renderlo neutro.
Ecco, un'altra cosa su cui volevo un attimo soffermarmi, tu hai detto devo riuscire anche a percepire quello che il paziente, il cliente, l'utente mi sta mandando.
Okay.
Ecco, come riuscite, ecco, a non farsi, cioè voi vi create una barriera per far sì che non vi facciate contrastare dalle emozioni, cioè avete un tipo di empatia tale da riuscire a non farvi contrastare dalle emozioni del...
Allora, di base, guarda, ti dico, di base, io personalmente un cammino che ancora devo fare, che è quello della scuola di psicoterapia, che è quello che comincerò probabilmente a breve. Però per quello che mi hanno detto maestri miei, quando io volevo cimentarmi già in fare qualche colloquio con qualcuno, mi dissero sempre tu devi fare la scuola di psicoterapia non perché lì ti insegnano delle nozioni specifiche, anche quello, ma soprattutto perché quando fai una scuola di psicoterapia vai tu in terapia. Quindi diceva sono psicologo di sala, fra l'altro, un psicoterapeuta che mi diceva sempre: quella scuola mi è servita soprattutto perché tu quei meccanismi li senti su di te e allora lì li capisci.
Quindi lavori prima con te stesso.
Per essere psicoterapeuta devi essere stato in terapia almeno, mi pare, almeno 4 anni, poi dipende dalla scuola. Quindi devi fare un percorso tu per entrare in te. Poi quel fatto che dicevi tu, si tratta più che altro, più che avere un'empatia con l'altro, si tratta di conoscere un po' se stessi, nel senso che sapere che una determinata cosa ti suscita delle emozioni, perché non è l'altro cosa ti butta addosso, è cosa, è come una risonanza, come due corde se sono accordate alla stessa nota, una suona, l'altra suona pure. Mm-hmm. Bisogna capire quali sono le nostre corde per essere bravi psicoterapeuti, non negarsele, cioè non chiuderle giù, ma capirle e controllarle.
Controllarli, allora, esempio, in modo tale da esempio, non farsi...
Come sembrava che stiamo parlando in modo troppo astratto, facciamo un esempio più pratico.
Sì.
Tu magari vieni da me, mi racconti una storia e mi dici Ok, per esempio, facciamo così, mi hanno violentato, una cosa proprio aggressiva. Okay. Cioè, vabbè, diciamo un'altra cosa un po' più... Cioè, abbiamo pure Andrea qua, bambini, cose. Cioè, diciamo che mia madre... Tua madre dice, no, guarda, vengo, mia madre, sono arrabbiato con mia madre perché così, quella e quella. Mettiamo che mia madre, pochi giorni prima, magari, oppure l'anno prima, però a me una ferita ancora aperta, per me, per esempio, è morto, per dirti una cosa, ok? Facendo corto. Noi siamo un po' superstiziosi qui alla Lasagna Verde, grazie. Tocchiamo ferro, Andrea, tocca ferro. Grazie. Sembra bello avere una cultura strong. E quindi, allora, io so
tu
che...
Tu non ti fai travolgere cioè,
magari in quel momento
percepisci...
c'è una parte di me che si ingazza con te, si arrabbia, perché dice, guarda, tu ce l'hai una madre, io no, e tu ti fai questi problemi.
Tu percepisci
che mentre mi sta succedendo
che ti è arrivato...
Se c'è
però
un rapporto
poi...
tale per cui riesci, puoi esporlo pure. Cioè, nel senso, dici, in me è suscitato pure questa emozione, però di solito la vita privata la tieni fuori.
Sì, sì.
Però il punto è che se dici a te stesso non posso provare questo e basta...
non puoi negare.
Cerchi di negartelo.
Non
arriva a un certo punto,
cosa
come tutte le cose. Questa qua è una cosa che vale in tutte le relazioni, secondo me. Quando con un amico, con un familiare, con una persona a cui è bene, un collega, c'è qualcosa che tu senti. E che quindi che qualcosa che ti ha dato fastidio di quella persona, qualcosa che vuoi dire pure di bello come di brutto, maggior parte delle cose brutte, non lo fai, quella cosa cresce.
Bisogna comunicarlo subito.
Rende esplicito l'implicito. Cerca di farlo in modo comunque che sia non aggressivo magari, per non creare discussioni, però tenersi dentro le cose ti porta sempre a farle crescere, a farle imputridire ancora di più, ecco. Mentre magari se tu sei arrabbiato con una persona però glielo dici subito, magari dopo, il giorno dopo siete pure amici. Cioè,
sì.
Ok. Mentre se invece non te lo dici, ti odierò a vita. Queste sono piccole pillole di psicologia proprio becera.
Che serve? Cioè,
becera,
per comunicazione
base.
Per dei rapporti.
Odia e dillo.
Quindi Andrea, tu andresti da uno psicologo?
Se ci dovrei andare, sì.
Certo. Ok.
Però se non ne avresti il bisogno, per curiosità ci andresti?
Sì, per sapere se...
Parole tu.
Se riesco a fare tutte le cose bene, se...
Mm-hmm. Se riesci a dire tutto quello che vuoi allo psicologo.
Sì.
Se riesci a fare tutte le cose bene, ok, dicevi, secondo me, se riesci a fare tutte le cose bene, come a dire, se non ho problemi nel fare le cose, ok.
Oh, ok, anche quello, va bene. Quindi per concludere, un'ultima pillola anche motivatrice, salvavita per le persone che vedono la vita con il bicchiere mezzo vuoto, giusto una frase così, vai.
No, per chi vede il bicchiere mezzo vuoto, purtroppo non ci sono le pillole. Nel senso che questo ti voglio dire. Che per chi vede il bicchiere mezzo vuoto, ci sono le pillole, proprio quelle ufficiali. Però queste caspite di pillole non funzioneranno mai se vicino alla pillola non c'è anche un supporto psicologico.
Ok, quindi...
Questa qua ci lasciamo con questa pillola che non è proprio felicissima, però è verità.
Però
è verità. Cioè, non pensate mai che le pillole che abbiamo capito di che stiamo parlando, diciamo tutte le cose che potete prendere, possano mai funzionare da sole. Senza un percorso, non dico per forza uno psicologo, ma senza un percorso, un qualcosa che ti porti a cambiare gli obiettivi per uscire per esempio da una depressione, da un lutto pesante, le pillole non funzionano mai da sole. Questa è la mia pillola.
Quindi grazie, quindi tutte le, sia la figura dello psicologo, con lo psichiatra, con il medico, devono lavorare in equip.
Sempre.
Questo
poi
sì,
sarebbe un altro lungo discorso,
ecco,
ma non ce l'abbiamo.
Sì, appunto, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo.
La prossima volta,
però la prossima volta.
Con molto piacere.
Quindi ringraziamo Andrea.
Ciao.
Dino e la sua grande professionalità.
Ciao lasagne.
Ringrazio me perché sono...
Sì, ringraziamo Elena, ringrazio
ciao
me.
Elena.
Grazie Elena.
Io direi di terminare il nostro podcast, nuovo podcast dei Perché con...